Newsline di Controradio, notiziario regionale.
12.45, una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati. La prima edizione del GR regionale di Controradio con i servizi a cura della redazione delle notizie del giorno. Gli attivisti italiani della Global Smooth Flotilla fermati da Israele saranno trasferiti nel pomeriggio a Istanbul per poi rientrare in Italia. A confermare la notizia il prefetto di Livorno Giancarlo Dionisi nella mattinata odierna, detto Dionisi: ho ricevuto ulteriori rassicurazioni circa il fatto che nel corso della giornata dovrebbe concretizzarsi il trasferimento di tutti i componenti della spedizione dalla struttura israeliana presso cui si trovano verso l'aeroporto israeliano più vicino, da cui appunto è previsto poi il loro successivo trasferimento a Istanbul nel pomeriggio e dunque il rientro in Italia. Nella nota viene ricordato come la prefettura abbia seguito la vicenda sin dalle prime ore in costante raccordo con il Ministero degli Affari Esteri e con i vertici politici della Farnesia. Tra i fermati italiani ci sono anche Claudio e Federico Paganelli, padre e figlio, residente a Colle Salvetti in provincia di Livorno, oltre a Antonella Bundo, candidata per quello che riguarda Toscana Rossa alle scorse elezioni regionali, Dario Salvetti del collettivo ex GKN. Si tratta di una notizia importante, rassicurante, che desidero condividere con i familiari e gli amici dei nostri concittadini, nonché con l'intera comunità di Livorno, questo quanto ha dichiarato il prefetto di Livorno nel diramare la nota. E continuano comunque le prese di posizioni, i commenti, le riflessioni intorno a quanto accaduto e le immagini shock che abbiamo visto circolare. Israele e il governo di Netanyahu si stanno ponendo sul piano della violazione dei diritti civili a un punto tale che lo sdegno è proprio dentro di noi e il nostro non può che essere un atteggiamento di condanna dura, senza riserve, con quello che è un paese che si sta caratterizzando per atti criminali. Questo è quanto ha affermato il presidente della giunta regionale toscana Eugenio Giani, rispondendo alle domande dei giornalisti sugli attivisti della flotilla messi appunto alla gogna dal ministro Itamar Ben-Gvir. Viene detto che oggi saranno rilasciati, ha detto Giani. In questo momento però consentitemi di esprimere lo sdegno verso le parole e gli atteggiamenti che tutti i social, tutti i video ci stanno riportando del ministro israeliano. Questa mattina è intervenuta sulla vicenda anche la comunità ebraica di Firenze con una nota. C'è una condanna, la comunità ebraica, si legge nella nota, non rimane in silenzio davanti alle immagini delle violenze psicologiche e fisiche cui sono stati sottoposti gli attivisti della flottiglia, tra i quali abbiamo riconosciuto volti noti del panorama cittadino, in particolare quello di Antonella Bundu, a cui ci lega da sempre, al di là delle reciproche differenze politiche di pensiero sul conflitto medio orientale, rispetto, stima e una comune sensibilità sui diritti umani, sulla dignità della persona. Si legge nella nota della comunità ebraica, che poi prosegue: vedere la sua di dignità così calpestata ci riempie di indignazione. Uniamo la nostra voce a quella del presidente dell'UCEI, Livia Ottolenghi, nel condannare e respingere le azioni del ministro Ben-Gvir, e ci auguriamo di poter esprimere prestissimo ad Antonella di persona la nostra solidarietà, riaccogliendola a Firenze. Quanto accaduto agli equipaggi della Global Smooth Flotilla è inaccettabile. Israele ha sequestrato con la forza civili disarmati impegnati in una missione umanitaria verso Gaza, un atto gravissimo. Questo quanto ha dichiarato stamattina nella nostra newsline Federico Gianassi, deputato del Partito Democratico. Sentiamo.
Qui siamo in presenza di una escalation, come spesso succede quando in presenza di sistematiche e flagranti violazioni dei diritti fondamentali delle persone si risponde con toni molli, con a volte addirittura tolleranza o comunque con un senso di impunità che io credo poi induca personaggi di una evidente natura criminale come il ministro Ben-Gvir a reiterare e addirittura intensificare comportamenti che non sono compatibili con uno Stato democratico e civile. Cioè vedere attivisti disarmati e pacifici che vengono sequestrati in acque internazionali, portati in stato di fermo, sottoposti a comportamenti inumani e degradanti, controllati a vista da tanti uomini armati, con il ministro della polizia che li sbeffeggia, li umilia, e ovviamente accompagnato da una moltitudine di uomini armati, quindi dimostrando anche una vigliaccheria fuori dal comune. Sono esemplari ancora una volta le parole del presidente Mattarella, ci dicono che siamo in una situazione che ha oltrepassato ogni linea rossa, no? Si dice questo spesso nel diritto internazionale. E allora le reazioni non possono essere attendere l'ulteriore azione criminale in più che si verificherà se questo è il contesto, ma serve una reazione decisa e clamorosa di stati sovrani, penso a quelli europei, che devono mostrare la schiena dritta.
Cambiamo argomento, lavori anche di notte, cantieri per il maxi resort che sorgerà al posto dell'ex ospedale militare di via San Gallo a Firenze, ma nessuno ha avvisato i residenti che così decidono di chiamare la polizia municipale. Sentiamo il servizio di Raffaele Palumbo.
I residenti di via San Gallo e delle strade limitrofe all'ex ospedale militare non hanno tregua. Dopo aver scoperto che le costruzioni per la cittadella del lusso copriranno il cielo e la visuale, dopo aver preso atto di essere stati letteralmente oscurati, adesso devono fare i conti con i lavori notturni. Lavori certo autorizzati, perché per procedere alla costruzione del mega resort di lusso in via Cavour, a questo punto dei lavori, per alcuni interventi specifici, è necessario interrompere la linea elettrica che alimenta la tranvia, e quindi vanno fatti di notte. Nessuno si è preso la briga per avvertire i residenti, bastava un cartello, che di punto in bianco si sono trovati a rimanere svegli per le sollecitazioni assordanti del cantiere in piena notte. E dunque hanno deciso di fare quello che si fa in questi casi, chiamare i vigili, la polizia municipale. Al centro di questa fase dei lavori, la facciata, oltre che una prevedibile fretta a portare a conclusione un cantiere che sta facendo discutere e suscitando proteste, e quindi giù martellate da mezzanotte alle 4:30 del mattino. Ma d'altra parte, dello stesso cantiere e del risultato finale, nessuno dei residenti era mai stato avvertito. Sul fronte istituzionale, solita paralizzante frammentazione delle responsabilità. L'ARPAT per le deleghe sui rumori, Palazzo Vecchio per la mobilità e GEST per la linea elettrica che alimenta la tranvia anche quando non è in funzione. Quando i lavori saranno terminati, il cubo nero apparirà come ben poca cosa in confronto, mentre i residenti continuano ad accumulare sempre più motivi per scappare dal centro e lasciarlo in mano ai turisti e agli speculatori.
Dalle prime ore del mattino è in corso un'operazione dei carabinieri del comando provinciale di Vicenza tra il Veneto e la Toscana, in particolare nel capoluogo berico e nella provincia di Pisa. L'indagine, si legge in una nota, punta a disarticolare un radicato e pericoloso sodalizio criminale di matrice sinta, dedito in maniera sistematica alla commissione di rapine e furti. L'operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Vicenza, ha portato all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di diversi indagati schierati sul campo reparti speciali dei carabinieri, per un totale di oltre 100 militari. Contestualmente all'esecuzione delle misure cautelari, i carabinieri stanno conducendo numerose approfondite perquisizioni domiciliari volte alla ricerca di armi e alla refurtiva accumulata dal gruppo criminale. Due minorenni aretini, invece, di 16 e 17 anni rispettivamente, sono stati denunciati dalla polizia per lesioni aggravate in relazione a un'aggressione avvenuta la sera del 7 aprile scorso ad Arezzo ai danni di un rider di origine pakistana. Secondo quanto ricostruito e spiegato in una nota agli investigatori e alla squadra mobile coordinati dalla Procura per i minorenni di Firenze, i due ragazzi avrebbero ordinato del cibo tramite una piattaforma di consegna a domicilio, attendendo i rider in strada all'indirizzo concordato. Al momento del pagamento, però, si sarebbero rifiutati di consegnare il denaro, aggredendo il fattorino con calci e pugni anche quando era a terra, procurandogli lesioni giudicate guaribili in 15 giorni. A Pisa, dopo la partecipata assemblea cittadina dello scorso 6 maggio e il convegno sulle città depredate dello scorso 15 maggio, iniziano oggi alle 18 al circolo Caracolli in via Cattaneo i POC Caffè. Parte così una serie di incontri che andranno avanti per tutto giugno in tanti quartieri della città per analizzare il piano operativo comunale e preparare in maniera condivisa e diffusa una mobilitazione contro il progetto della Giunta Conti, imperniato, viene detto, su cemento e speculazione, a partire dalla redazione delle osservazioni con cui avanzare una controproposta fondata sul diritto alla città. Infatti il piano operativo comunale è stato pubblicato sul BURT negli scorsi giorni. Entro i 12 luglio dovranno essere inviate all'amministrazione comunale le osservazioni affinché possano essere valutate dagli uffici del comune. Daniele Iannello, Diritti in Comune, Una città in comune, Rifondazione Comunista.
Noi abbiamo cominciato questo percorso di ascolto e di partecipazione con tutta la città, facendo una prima grande assemblea generale sul POC, che è il piano operativo comunale. Noi diamo un giudizio molto negativo di questo POC a Pisa, un POC che cementifica, che toglie le poche zone verdi rimaste in città, che dà un enorme spazio a nuovi parcheggi, 180.000 metri quadri di nuovi parcheggi, che abbatte edifici interi per fare di nuovo colate di cemento e parcheggi, fra cui ne ricordo solo un paio: la mensa universitaria di Via Martiri e il centro sociale Nevroz per fare parcheggi. Un'idea della città per imprenditori e per speculatori e non per chi la città la vive. In questo quadro la nostra coalizione presenta, diciamo, un contro-POC con delle assemblee tematiche quartiere per quartiere. Oggi ne facciamo una alle 18 in via Cattaneo, ce ne saranno molte altre fino al 12 luglio, che è, diciamo, il momento in cui scadono i 60 giorni per la presentazione delle osservazioni, dopo che il POC è stato, diciamo, inserito nel BURT, nel bollettino regionale, e servono per, diciamo, continuare la nostra connessione con la città. Fondi commerciali che vengono trasformati in residenziali, ma fondi veramente minuscoli, 20 metri quadri che possono essere adibiti ad appartamenti, quindi ci rendiamo conto, 20 metri quadri cosa vuol dire per viverci.
Una selezione di nuove opere realizzate per i Project Space di Palazzo Strozzi. Stiamo parlando di Canto Infinito di Jean-Marie Apriou, una delle voci più originali della scultura contemporanea, che propone una riflessione eterogenea, stratificata tra storia dell'arte, mito e letteratura. Linea in diretta al nostro Santo Salvato.
Sì, Domenico, buongiorno. Canto Infinito è proprio la mostra personale di Jean-Marie Apriou per il Project Space di Palazzo Strozzi, dunque un'opera site specific, anzi un gruppo di nuove opere dell'artista francese che propongono un ampio sguardo sul suo lavoro e che oggi tra l'altro si pone come una delle voci più originali nella ridefinizione dell'idea di scultura nell'arte contemporanea. Che cosa vedremo? Intanto, attraverso una pratica fortemente tattile, Apriou dà forma a figure umane, animali, creature ibride che sembrano davvero emergere da uno stato di continua metamorfosi, collegando corpo e spirito, materia e idea, sacro e profano, insomma l'eterno dualismo. Al centro c'è questa bellissima opera The Mills of Perception, in dialogo ideale con le celebri porte di Ghiberti e Rodin, una riflessione proprio sull'idea di soglia tra paradiso e inferno come spazio di passaggio e trasformazione, una porta monumentale che tra l'altro richiama il portale giapponese Tori, in cui sono inseriti 9 cilindri rotanti simili a ruote di preghiera tibetane. E poi c'è una opera che si intitola Apophis, che è ispirata alla figura di Apopi, il serpente del caos della mitologia egizia, e anche questa molto interessante, richiama i fiumi mitologici che ogni trasformazione evidentemente deve oltrepassare. E poi The Key, che è al centro della sala, una stufa scultura che raffigura le figure intrecciate di un angelo e un drago, insomma un immaginario davvero apocalittico che richiama l'iconografia medievale e il simbolismo alchemico. Tutto questo fino al 23 agosto. È tutto a te la linea.
Torna a Scandicci la 72 ore di biodiversità, il festival dedicato all'agrobiodiversità promosso da Rete Semirurali ATS, giunto quest'anno alla sua quinta edizione. 3 giorni di incontri, laboratori, musica, mercati, attività per tutte le età, per raccontare come la biodiversità sia un bene fondamentale per costruire sistemi agricoli e alimentari più resilienti e sostenibili. Il festival si svolge dal 22 al 24 maggio negli spazi del Castello e del Parco dell'Acciaiolo, della Casa dell'Agro Biodiversità, degli Orti della Diversità al Vingone e al Cinema Cabiria, con un evento in anteprima questa sera. Abbiamo intervistato Riccardo Bocci, direttore di Rete Semirurali, e Maria Oliva Scaramuzzi, che è vicepresidente Fondazione Cassa Risparmio Firenze. Sentiamo.
Il tema biodiversità dovrebbe entrare dentro le dinamiche di vita di noi cittadini, quindi questo è il motivo del festival, perché facciamo un festival cittadino, perché facciamo un festival non scientifico, ma che avrà anche elementi di discussione, ma che vuole raccontare il tema cittadini, quindi tanti laboratori, tante esperienze, fare il pane, costruire i cesti, quindi avremo modi diversi di approcciare la biodiversità, cercando di colpire anche pubblici e interessi diversi.
Questi 5 anni cosa è cambiato? È cresciuta la consapevolezza generale rispetto a queste tematiche?
Una domanda difficile. Io direi che in questi 5 anni abbiamo dati che sempre di più dimostrano come stiamo perdendo biodiversità a ritmi come non mai nella storia umana. Contemporaneamente vediamo l'interesse dei cittadini nel discutere, avere conoscenza. Noi nel festival faremo anche attività con le scuole. Quello che registriamo è un'assenza forse di ascolto della classe politica. Ancora a livello politico discute di temi che non sono questi.
Questo è un festival che parla lingue talmente varie che non può che interessare le persone, perché qualcuna per qualche motivo è interessata. Quindi una riflessione su quello che è la biodiversità, il sistema di vita, il modo di collaborare per salvare questo nostro ambiente, i nostri prodotti, il nostro territorio, deve essere fatto, e deve essere fatto a tutti i livelli, perché proprio deve essere inclusivo di tutte le persone. Quindi se 72 ore di divertimento, ma che di conoscenza, fatto di colori e di giochi.
E siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana. Il cielo è sereno, poco nuvoloso, i venti sono deboli, il regime di brezza, i mari poco mossi, le temperature in aumento. È davvero tutto. Grazie per l'ottima regia consueta, ragionier Crescioli. Nel pomeriggio vi ricordo che dalle 17 alle 17:20 saremo in diretta da Elogio dell'Umano, diretta radio video. Dopo la sigla, però, come di consueto, il City Lights, poi Giovanni Gio Barbasso con Stato Brado. Alle 16 arriva Giustina Terenzi con Bravo che ascolta, l'informazione regionale di Controradio alle 18:45 con la Newsline serale. Un buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.